E ora invece andiamo proprio sul filone della sanità. Quest'oggi infatti faremo una chiacchierata con una compagna che ha scritto un testo molto interessante che trovate sul Rovescio, che si chiama PNRR, che è il piano di quest'anno, che nella sua nomenclatura reale è il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa. Invece questo testo si chiama Piano Nazionale di Radiazione di Ogni Resistenza Umana. Ve lo consiglio assolutamente, lo trovate appunto sul sito Il Rovescio, cronache dello stato d'emergenza. Sono una serie di riflessioni sulla sanità 4.0, così come ci suggerisce il cappello all'articolo, che sono state appunto scritte dalla compagna che andremo a sentire fra pochissimo, che da 30 anni si occupa di salute, sia in senso professionale ma non solo, anche per il suo interesse specifico, ispirandosi alla medicina tradizionale cinese. Quindi fa un discorso che va dai corpi ai campi, dai laboratori alle strutture sanitarie, l'intreccio che la sanità porta con sé oggigiorno tra digitalizzazione e biotecnologie e che ci sta portando verso quello che alcuni definiscono un nuovo ordine sociale o che comunque è una grossa ristrutturazione da parte del capitalismo, in cui l'umanità stessa viene concepita e trattata come un prodotto difettoso. E la compagna ci dice che allora diventa sempre più urgente pensare e praticare percorsi di auto-organizzazione anche in ambito medico, uno stimolo che parte dall'analisi di quelle che sono state le politiche alla sanità degli ultimi decenni per andare a capire di che cosa è fatto questo mondo che ci toccherà attraversare e che già ora stiamo purtroppo vivendo. Eccoci qua e dovremmo essere in diretta con la compagna, autrice del testo che vi dicevo poco fa. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, ci sono, eccoci.
Allora, un testo molto interessante, l'ho già presentato, consiglio a tutti di leggerlo, si chiama PNRR e lo trovate sul Rovescio. E partiamo subito a cercare di capire un po' le tesi di quello che hai scritto. Ti chiederei infatti, come prima cosa, che anche quello che dici e che introduce le tesi principali del tuo testo, cioè come si può spiegare ciò che è accaduto nel 2020, soprattutto in Italia, in base ai cambiamenti degli ultimi decenni nel mondo della sanità?
Allora, io intanto una precisazione, io il PNRR l'ho guardato soprattutto rispetto alla missione numero 6, che è quella che si chiama in salute, perché mi occupo di salute, però in realtà...
Malino, Claudia?
Mi senti?
Sì, sento meglio, ora ti sento meglio.
Così va meglio?
Sì.
Ecco, no, dicevo che io ho guardato soprattutto in relazione alla missione 6, che è quella che riguarda la salute, così l'hanno definita, ma in realtà interessa soprattutto il discorso sanitario, cioè la sanità, che è una roba diversa, dovrebbero essere due cose complementari, ma evidentemente non è così. Quindi, allora diciamo che dopo marzo ci sono state tutta una serie di denunce di quanto stava succedendo in Italia in relazione alla privatizzazione che era avvenuta negli ultimi decenni, alla privatizzazione dei servizi, ai tagli sia delle strutture ospedaliere sia del personale e soprattutto alla trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali, cioè quindi passando da a una logica chiaramente legata al profitto, perché le aziende hanno come intenzione prima quella di quantomeno di andare in bilancio, se no di avere un profitto anche nell'ambito della questione appunto salute e sanità.
Certo.
Però in realtà questa cosa che poi è stata fatta da più fronti, anche dalle persone, anche da chi è responsabile, no, di questa cosa, perché questa denuncia l'abbiamo sentita su tutti i canali, diciamo così, però come dire, non si è parlato di almeno altri due aspetti fondamentali che hanno generato questa situazione, e cioè secondo me, da un lato una tendenza che si è diffusa a partire dal dopoguerra, che è una tendenza proprio della medicina nel suo complesso, di destinare fondi, risorse umane, soprattutto al all'investigazione, alla classificazione e alla risoluzione dei sintomi, senza ricercare.
Dovremmo esserci di nuovo, piccoli problemi tecnici come al solito a Radio Blackout, accade
così
spesso.
Mi senti meglio?
Sì, ti sento meglio adesso, perfettamente.
Speriamo che vada meglio. No, dicevo, questa tendenza della medicina in generale, nel suo complesso, che ha assunto di investire ogni risorsa nella classificazione e nella risoluzione dei sintomi, limitando l'indagine delle cause degli squilibri e delle malattie, rimuovendo di fatto tutti i perché causali, e questo ha generato da un lato l'accrescersi e propagarsi indisturbato di realtà nocive, di ILVA per esempio, e nello stesso tempo ha generato un cambio di visione del paziente, cioè del paziente che è diventato automaticamente malato, quindi qualcuno a cui va risolto un sintomo senza investigarne appunto le cause, dando per scontato in questo modo di poter utilizzare protocolli, utilizzo di farmaci e di protocolli uguali per tutti. Ti faccio un esempio, il reflusso gastrico è una patologia molto diffusa, può avere cause differenti. Se io do come base, cioè come risposta, il protettore gastrico quando magari è un problema posturale, perdo di vista completamente l'individuo e considero soltanto il suo sintomo e lo risolvo con un farmaco o con un protocollo, per l'appunto. Dall'altra parte, quello che è successo è che si sono hanno aumentato il loro potere in maniera esponenziale, sia economico ma soprattutto politico, le case farmaceutiche, che attraverso tutta una serie di processi di diffusione tra di loro o con realtà tecnologiche importanti hanno assunto un potere appunto anche politico oltre che economico fondamentale, e in questo modo si sono creati, cioè le persone, i pazienti sono diventati prima malati e poi dei consumatori fidelizzati che non possono fare a meno di queste due realtà. E quindi questa cosa è potuta succedere in primis perché dietro c'era questa tendenza. Se noi pensiamo che alcuni percorsi anche della formazione dei medici sono sovvenzionati dalle case farmaceutiche, proprio di studio, questo la dice anche lunga poi sul loro comportamento. Parlo del percorso dei medici di medicina generale, quindi dei medici di base. Ecco, quindi da un lato l'adesione, a parte la prima fase che è tutto comprensibile, tutto anche spiegabile, ma poi anche alla lunga a protocolli senza nessuna spirito critico, e anche e soprattutto la mancanza di un confronto ad oggi della medicina del territorio con la comunità, è una roba che lascia molto paliti come minimo, no?
Certo, certo, anche perché come dicevi tu, quello che hai appena descritto è un po' un andamento in tutti i settori, no? Certe parti della pubblica amministrazione, in cui rientra anche la sanità perlomeno in parte, viene molte volte sovvenzionata e quindi segue una direzione precisa, che è quella appunto delle linee e delle direzioni di quei sovvenzionamenti che appunto sono stati dedicati molto spesso, come dici tu, in questo campo dai grandi dei big pharma. E dopo questa prima fase tu analizzi molto bene e cerchi di dare un taglio preciso allo sguardo che si deve avere riguardo al PNR, cioè soprattutto rispetto al primo paragrafo e come tratta la pandemia. Ce ne vuoi un po' parlare?
Sì, guarda, siccome sono poche righe dell'esordio, secondo me è indicativo proprio. E dice così: la pandemia da Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri paesi europei. Nel 2020 il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9% a fronte di un calo dell'Unione Europea del 6,2%. L'Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. Le prime chiusure locali sono state disposte a febbraio 2020 e a marzo l'Italia è stato il primo paese dell'UE a dover imporre un lockdown generalizzato. Ad oggi risultano registrati quasi 120.000 decessi, il testo di gennaio, dovuti al Covid-19, che rendono l'Italia il paese che ha subito le maggiori perdite di vite nell'UE. questa cosa qua ma colpito molto, perché proprio è spudorata e senza nessun odore, meglio dire, perché l'esordio è proprio legato all'aspetto economico e di sicuro non, cioè, prima viene l'economia e poi vengono i morti e poi viene la salute delle persone, insomma questo è proprio evidente, insomma.
Sì, anche perché rispetto a questa prima frase che hai letto, questi 120.000 decessi che vengono evidenziati in queste poche righe, che sono il paragrafo iniziale del PNRR, sembrano quasi che non siano contate in quanto vite umane che non ci sono più, ma come se fossero quasi delle risorse che non ci sono più, insieme a questo elenco di cose che sono accadute, come le prime chiusure, il lockdown generalizzato, come se fossero tutti dati all'interno di quella statistica che effettivamente è lo sguardo dello Stato.
Ma infatti io credo che valga la pena leggerlo questo testo, perché è molto indicativo anche dell'approccio, cioè un approccio proprio funzionale, nel senso che non è tutto legato appunto al funzionamento di un sistema. Questa forse è l'unica frase legata a esseri umani, questi 120.000 decessi e ai defunti per l'appunto. Per il resto è tutto funzione, esattamente come il PNR, la missione salute riguarda unicamente la sanità e un aspetto ben specifico della sanità, insomma. Cioè, questo testo appunto è il testo che l'Italia ha dovuto presentare per avere accesso a questi fondi, a questi 191 rotti miliardi da parte dell'UE, e quindi intanto questi fondi dovevano essere approvati in qualche modo. Questo piano serviva a far approvare il fatto che questi fondi venissero destinati, e poi bisogna anche ricordare che non sono fondi gratuiti, ma che una buona parte, 120 di questi miliardi, saranno un debito che ricadrà sulle persone.
Anche questo è un discorso che è completamente scomparso, no? Rispetto a quella che era la manfrina di governo, soprattutto dell'altro governo tecnico che l'Italia ha visto prima della pandemia, cioè quello di Monti del 2011, che era completamente sul piano della causa di forza maggiore dipendente dal debito pubblico, dalla spesa pubblica, eccetera eccetera, il famoso fantasma dello spread. Invece oggi ci si inserisce un piano che viene presentato come il piano di salvezza, quello di cui stiamo parlando, e che invece si basa in buona parte sul futuro debito pubblico. Anche tutto questo è completamente svanito, ma non solamente dal discorso pubblico mainstream, ma anche dal resto dei discorsi che in lungo e in largo prima davano una particolare attenzione a questo campo qui. Invece l'abbiamo visto completamente scomparire da qualsiasi discorso che trattasse, perlomeno negli ultimi mesi, la questione della sanità o in generale di quello che il governo fa e su chi ricade. E rispetto proprio a questi miliardi, tu fai proprio un elenco e racconti come vengono distribuiti. Dove finiscono questi fondi? Come sono organizzati?
Allora, io questa cosa l'ho fatta rispetto al discorso dei soldi destinati alla sanità, sì, per l'appunto. Certo. Allora, guarda, grosso modo sono 2 miliardi per la creazione delle case della comunità, 4 miliardi per casa come primo luogo di cura e telemedicina, così viene definito, 1 miliardo per la creazione di questi ospedali di comunità, come dopo magari vediamo cosa sono, e poi ci sono 4 miliardi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, di cui in realtà sono solo 2 miliardi per la messa a punto oddio, mi sfugge il nome in questo momento. Delle strutture proprio, sì, fisiche, ecco, diciamo. E 1,5 miliardi per mettere in sicurezza gli ospedali, e poi 1 miliardo, oltre 1,5 miliardi, 1,7 miliardi per il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione, l'analisi dei dati, la simulazione, sostanzialmente per il fascicolo sanitario elettronico. 1 miliardo per la formazione della ricerca scientifica, di nuovo il trasferimento tecnologico, e poco altro, insomma direi che il grosso è in questo, non è previsto, ma d'altro canto i soldi per la sanità non sono solo questi, però qui non c'è nessun soldo per assunzioni o per altre messe in sicurezza, diciamo.
Certo.
Diciamo che i fondi vengono destinati grosso modo a farsi implementare un pochino il numero dei posti letti in terapia intensiva e subintensiva, quelli che erano stati tagliati a suo tempo grazie alle privatizzazioni, perché ovviamente le strutture private non hanno interesse ad avere posti di terapia intensiva, hanno interesse ad occuparsi delle lungodegenze e dei malati cronici, no?
Certo, quindi, anche delle visite professionali, ecco, quindi, queste cose qua. Ecco. Anche perché giustamente parliamo di questi miliardi, ma leggevo riguardo a quello che saranno gli andamenti di curva delle politiche governative, le spese per la sanità in realtà scenderanno di netto in quello che sarà il prossimo triennio, cioè quello che ci porterà al 2024. Arriveremo a solo 6 punti percentuali di PIL dedicati alla sanità. Significa praticamente nulla. La sanità, che comunque è sempre stata in Italia un grande bacino a cui riservare risorse, sempre di meno sicuramente, ma che si riducono addirittura a 6 punti percentuali, dà un po' l'idea di quali siano gli investimenti in cui che lo Stato ritiene strategici, quindi quelli che devolve alla sanità sono strettamente legati a un'idea di sanità che deve essere ristrutturata. Qualcuno parlava infatti di rendere la sanità come un'infrastruttura per la popolazione, e forse ci viene incontro la questione delle case di comunità che tu annoveravi in questo elenco. Che cosa sono e un po' com'è?
Ecco, le case della comunità sono una cosa interessante, proprio perché proprio a detta loro, a detta di chi l'ha scritto, rappresentano il fulcro della nuova missione territoriale. Loro la definiscono una struttura in cui opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di comunità, altri professionisti della salute, e potrà anche affittare assistenti sociali. Allora, di questa cosa se ne parla già da un po', e a inizio anno erano state definite, in una maniera che forse rende più l'idea, l'ufficio unico del malato, delle strutture aperte dalle 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20. Allora, già questo dà abbastanza l'idea. Intanto bisogna dire quante ne verranno create di queste case della comunità, e praticamente ce ne sarà mediamente una ogni 46.000 abitanti, e all'interno appunto ci saranno anche i medici di medicina generale. Sentivo qualche giorno fa che stanno pensando, questo vuol dire che per esempio da un punto di vista della possibilità di essere raggiunti sarà molto più difficile per chi vive in luoghi un po' fuori mano, nelle valli, piuttosto che chi non vive nelle grandi città, insomma.
Certo, perché ricordiamo che una casa ogni 46, una casa di comunità ogni 46.000 abitanti, oltre che essere veramente un numero irrisorio, perché immaginiamo che cosa significhi, ma poi non è detto che sia in maniera generale distribuita. Non so, in maniera come la popolazione, non è che ce ne sarà una ogni 46.000 abitanti, ma potrebbero esserci zone di concentrazione di più case delle comunità e magari zone completamente scoperte. Del resto, esatto, lo sappiamo che il welfare non è stata, anche quello del Novecento, non è qualcosa che è stato distribuito in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Laddove ci sono le centralità del capitale, dove il capitale ha interesse a far riprodurre la sua forza lavoro, ci sono di solito più servizi sanitari. Laddove invece non ha alcun interesse, ce ne sono di meno. Infatti l'anno scorso abbiamo anche visto il caso della Calabria di fronte alla pandemia, questo continuo disinvestimento rispetto a zone in cui il capitale ha meno interesse e quindi vengono forniti anche meno servizi di questo tipo. Quindi immaginiamo che cosa significhi già una casa di comunità ogni 46.000 abitanti, se anche saranno concentrati i luoghi strategici, pensiamo alla Lombardia, cosa ci si può aspettare in zone più remote. Quindi dicevamo, questa casa di comunità segnano una differenza sostanziale rispetto alle vecchie territorializzazioni delle USL.
Secondo me la cosa più rilevante, anche se non è detto esplicitamente di fatto, credo che sia questo il significato, è il fatto che non ci sarà più un medico di fiducia, cioè la figura del medico di base diventerà appunto la figura del medico di medicina generale, che siamo destinati ad avere, a farci curare da dei medici turnisti che di volta in volta si occuperanno di quello che noi portiamo come appunto come sintomo, no? E questo perché, perché in realtà già adesso mancano, cioè, un po' di tempo fa si parlava di oltre 1,5 milioni di italiani in questo momento senza un medico di medicina generale, perché non ce ne sono, e pare che entro il 2027 ne mancheranno 32.500. Quindi l'idea, parlando, cioè, consideriamo che un medico ha mediamente fino a 1.500 pazienti, ecco, quindi vuol dire che non ci sarà più questa possibilità qua, vuol dire che tu ti recherai in uno di questi posti e verrai visitato da, dal turnista, appunto, che ti invierà allo specialista di turno. E questa direzione in realtà è già stata presa già da almeno 15-20 anni, tant'è che appunto il fatto di favorire con sovvenzioni il fatto che si creassero associazioni mediche, infatti non so se anche da voi funziona così, ma i medici sono quasi tutti associati, questo in parte serviva anche a, secondo me, a presentare, a cominciare a introdurre l'idea nei pazienti che il medico è sostituibile, se non c'è lui c'è un altro che lo può sostituire.
Sì, ti faccio un esempio molto pratico, sì. Già da molto tempo io sono diabetica, vado in questo ospedale qui a Torino e c'è un pool di medici e non mi segue sempre lo stesso medico, cioè ogni volta in volta vengo indirizzata da un diabetologo diverso che di fatto non segue la linea della mia malattia con continuità, ma di volta in volta si trova davanti alle mie analisi e mi dà più o meno dei consigli senza naturalmente sapere effettivamente qual è la mia storia clinica, e ogni volta gli deve essere rinfrescata nel giro di 5 minuti. Immagino che la soluzione sarà quella di avere dei medici che alla fine sono degli hub loro stessi. E anche
Finché lo vedremo anche il medico.
Esatto.
In medicina di base, perché l'altra cosa grossa che sta succedendo e in cui sono stati investiti, vengono investiti moltissimi fondi, è la telemedicina, per l'appunto. Questa cosa durante la prima fase della pandemia è stata in qualche modo è lo strumento che hanno utilizzato per raggiungere i pazienti non sono più stati visitati a domicilio, non parlo della prima fase dove davvero non si sapeva che cosa fare, ma anche nell'ultimo anno, voglio dire, ci sono piattaforme che sono già utilizzate, con non solo piattaforme per raggiungere i pazienti a domicilio, ma anche che utilizzano l'intelligenza artificiale, per cui il medico di base adesso ha anche supporto dell'intelligenza artificiale per decidere il tipo di terapia da impostare. Mm-hmm. La distanza a tutti gli effetti, la distanza nel senso che non ti seguo, ma anche che cose che non ti vedo.
Quindi no. Se utilizzano l'intelligenza artificiale, effettivamente non mi sto neanche basando su un rapporto diretto con te, ma utilizzo dei dati.
Meglio di un umano è sicuramente un algoritmo nella lettura. Se il rapporto medico-paziente è basato sulla lettura dei dati, lo fa molto meglio una macchina.
Certo, perché è sempre questo anche come la tecnologia bypassa l'uomo, e che a un certo punto, se tu trasformi tutto in un dato, l'umano diventa effettivamente incapace come calcolatore rispetto a una macchina, è difettoso, cioè la macchina misura sicuramente meglio i dati. La questione è che un altro approccio alla medicina non è un rapporto con i dati, ma è un rapporto con un essere umano che non è un paziente calcolabile, non è un malato all'interno di una statistica, ma è un essere umano che si ha davanti con una storia particolare, con un rapporto di conoscenza che naturalmente non può essere trasformato in dati. Infatti, oltre alla questione di come si utilizzano questi strumenti, c'è un investimento vero e proprio nella tecnologia che riguarda appunto il campo della sanità, no? E anche credo che la questione dei vaccini gli rientri in pieno.
Sì, oddio, tutti i soldi sono destinati in realtà, a parte appunto quello che dicevo prima, a parte un miliardo per la messa in sicurezza degli ospedali e a parte appunto la creazione di qualche posto, 3.000 posti letto in più, di terapia intensiva e subintensiva, totale di 8.000 posti letto, tutto il resto viene investito in digitalizzazione. La telemedicina, allora si auspica l'utilizzo fino al 10% della popolazione, qua ci sarebbe tutto un discorso da fare sull'invecchiamento della popolazione, questo fatto che il 40% della popolazione italiana in questo momento è considerato, porta almeno una patologia cronica. Mm-hmm. Questo, anche questo dovrebbe farci riflettere, ma sono altre riflessioni. Per il resto è tutto investito in telemedicina e chiaramente per far funzionare questo discorso ci vuole che funzioni una cosa che si chiama fascicolo sanitario elettronico, che è in realtà uno strumento che è stato creato nel 2012, che però ha ancora trovato poca attuazione e che deve essere implementato, il suo utilizzo deve essere assolutamente implementato per poter portare avanti un'idea di sanità di questo tipo. Cioè, del medico di turno che ti visita e del medico di turno che ti visita a distanza anche. Mm-hmm. E questo io credo che varrebbe la pena indagare bene come questo aspetto si leghi poi ad altre cose che stanno accadendo in questo momento, cioè ovvero all'identità digitale e al caricamento dei dati sanitari su un unico documento insieme a una carta di credito, vista la spinta all'abolizione del contante, tutto su un unico documento e quindi anche i dati sanitari. Per fare questa cosa, diciamo che tutto, la maggior parte degli investimenti di questi 15 miliardi, 11 miliardi, 12 miliardi vengono investiti in questa direzione.
Certo, possiamo dire che c'è una specie di accorpamento di dati che anche biologici, quindi in questo caso, perché se insieme a quelli magari di identità digitale si sommano quelli del credito, si sommano quelli che riguardano la salute di un individuo, diciamo che quello che viene poi considerato è una sua totalità che è in mano, in questo caso a dei professionisti, dei tecnici che hanno sempre di più non tanto l'approccio d'umanità, ma hanno un approccio completamente tecnologico. Infatti quello che tu giustamente
è la
descrivi...
funzionalità dell'essere, sì, umano, si vada proprio in questa direzione, cioè che tu funzioni, che tu non abbia dei sintomi, non come stai, che è un'altra cosa, non che tu sia in salute, ecco.
Certo.
È molto semplice. E tutto questo, cioè sembra quasi che siamo destinati in un futuro anche abbastanza prossimo a vedere il medico solo attraverso uno schermo. Mm-hmm. Ecco, questa è un po' secondo me la strada verso cui stiamo andando ed è molto 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 preoccupante. Credo che in questa direzione vada anche la costruzione di questi ospedali del territorio, che sono delle strutture che dovrebbero avere fino a un massimo di 40 posti letto per le patologie, per le brevi degenze, diciamo brevi medie degenze, che saranno a gestione unicamente infermieristica. Cioè io credo che fino a poco tempo fa saremmo rimasti tutti scapovolti da scelte di questo tipo. Io voglio essere curata da un medico senza nulla togliere agli infermieri,
certo.
Io voglio che lo sguardo ce l'abbia il medico.
Quindi si pensa un po' che effettivamente chi ha a che fare con il malato saranno degli operatori infermieristici, mentre i medici, che saranno sempre meno, anche secondo i pensionamenti che dicevi poco fa, probabilmente staranno dietro a sistemi
generale,
informatici.
Sì.
E quindi possiamo parlare anche di degli operatori sanitari in generale ridotti sempre più a tecnici. Tanto più sono tecnici e tanto più sono portatori di acriticità rispetto alle modalità, ai protocolli scientifici, ai protocolli medici, sono semplicemente degli attuatori?
Pare proprio di sì. Da questo punto di vista, così, dando uno sguardo anche sulla missione sempre del PNRR che riguarda l'istruzione, perché anche qui i temi l'istruzione riguarda poi anche più le macchine, no? Una parte che viene implementata, anche lì c'è una serie di risorse che permettono di incrementare del 100% il numero degli studenti che seguono i percorsi degli ITS, degli istituti tecnico-scientifico, e in particolare di incrementare la presenza di questi istituti tecnico-scientifici all'indirizzo STEM. STEM sta per scienze, per tecnologie, ingegneria e medicina, cioè quindi creare tutta una serie di nuovi tecnici che studiano le biotecnologie sostanzialmente, soprattutto in campo agroalimentare e in campo della medicina. Ci sono dei progetti che vanno avanti già da 5 anni, di cui fa parte anche l'Italia, sono stati investiti 500 milioni mi sembra, negli ultimi 5 anni tra Italia, Germania, Canada di sicuro, per appunto fare queste, per la, portare avanti all'interno di questi istituti tecnici questo tipo di, diciamo, per cercare di preparare questo tipo di nuova figura, ecco, che diventerà rilevante. Quindi da un lato ci saranno appunto dei medici che già all'atto dell'iscrizione adesso, perché questo, io non voglio entrare, non credo che sia questo, insomma, il momento di parlare di questi vaccini, però è obbligatoria la vaccinazione per entrare nelle percorsi di studio a indirizzo sanitario. Quindi da un lato ci deve essere una completa adesione a quel tipo di scienza in modo acritico, e dall'altra parte nuovi tecnici, una nuova categoria di tecnici pronti a prepararsi in maniera critica appunto a lavorare con le biotecnologie.
Infatti vediamo tutta una serie di approcci nuovi anche alla maniera di vedere la malattia, anche il fatto che le cure domiciliari siano state fortemente depotenzializzate, se non proprio ostacolate in qualche maniera. Invece ci sono tutti gli studi che vengono dalle grandi case farmaceutiche intorno a una serie di tecnologie biomediche, di cui il vaccino, sicuramente non il vaccino come quello per esempio Pfizer sull'mRNA, non sarà sicuramente l'ultimo.
No, prima di questa cosa volevo dirti una cosa, cioè loro parlano in questo PNRR, sembra quasi una, cioè la medicina del territorio diventa l'ospedale del territorio, la casa della comunità, il fatto di seguire i pazienti a domicilio, ma non è seguire attraverso uno sguardo medico, cioè attraverso queste USCA, queste unità che avrebbero dovuto anche in questo periodo, no? Venire nelle case formate da un medico, un infermiere, attrezzate per poter visitare a casa i pazienti. Non si tratta di questo, si tratta proprio del fatto che tu stai a casa tua e io leggo i tuoi dati, magari per alcune patologie anche attraverso dei sensori ti monitoro, per il momento è così, e poi ma non è un seguire i pazienti a domicilio, cioè il rapporto col medico, quella roba lì verrà completamente a sparire. Per contro, dall'altra parte, questa cosa di questi vaccini ha aperto la strada, prima ancora che siano finiti i tempi di sperimentazione, perché finiscono nel 2023, ha aperto completamente le porte al fatto che queste tecnologie vengano utilizzate, studiate e, come dire, finanziate ben bene per tutta una serie di altre patologie. Certo. Cioè, in questo momento è proprio non solo patologie gravi, rare, per cui uno dice non ho altre possibilità, proviamo qualsiasi cosa, ma anche adesso stanno già facendo la vaccinazione appunto del vaccino Covid con il vaccino influenzale, dicendo che è assolutamente sicuro. Non so come si faccia a dire scientificamente che è sicuro, visto che non è mai accaduto, quindi su quali basi appunto si possano fare delle affermazioni di questo tipo, ma ci sono tutta una serie di sovvenzioni e di studi in corso per patologie molto meno gravi e molto più diffuse, e a breve, come dire, non sarà più solo il Covid non sarà più solo il vaccino Covid a essere utilizzato, che utilizzerà queste tecnologie mRNA, per capirci. Le dichiarazioni sono state delle dichiarazioni abbastanza impressionanti. Cioè, il problema è che noi dobbiamo trovare delle terapie, delle biotecnologie che ci consentano di essere immuni a qualsiasi virus. Certo. Ora, visto che noi siamo qua, che stiamo parlando grazie al fatto che siamo venuti in contatto con un virus tanto tempo fa che ci ha permesso di sviluppare il lobo anteriore del cervello, questa cosa qua fa abbastanza pensare sul contesto anche di uomo, no? E anche su quello che è la visione del sistema immunitario. Ha tante implicazioni questa cosa, perché da un lato vuol dire ci sono le malattie, non mi prendo cura, non mi faccio minimamente carico delle cause di queste malattie, cioè il sistema va avanti, le produce e va avanti, e anzi aumenta il profitto e il controllo attraverso le malattie che esso stesso produce. È veramente sconcertante questa roba qua. E dall'altra parte è proprio un concetto di uomo, cioè l'uomo da che mondo è mondo, fa parte di una realtà ed è e cresce, cambia, si evolve in base alla realtà a cui appartiene. È come dire, noi dobbiamo essere barricati, siamo delle funzioni, dobbiamo funzionare ed essere barricati per essere comunque funzionanti. Questa è l'idea a cui stiamo andando incontro. Così non andiamo bene, così non siamo, così siamo difettosi perché ci possiamo, perché abbiamo, come dire, delle caratteristiche individuali e quindi non andiamo bene, dobbiamo risolvere questo problema.
Questo è molto interessante sulla linea di appunto l'idea che viene portata avanti teoricamente da un approccio tale alla sanità. Poi bisogna vedere se all'idea torna con i fatti, perché non so se come la pensi tu, però io immagino che in molti casi quelli che potrebbero essere dei vaccini preventivi o comunque dei sieri, delle cure preventive, sono qualcosa che viene appunto agevolato per tutta la popolazione di certe parti del mondo, non di tutte, per questa cosa che dici tu, cioè che l'umano deve funzionare, ma poi nel caso in cui si dimostrassero inefficaci per tutti i limiti che sappiamo bene, allora magari chi ha un certo tipo di potenziale economico, chi ha un certo tipo di possibilità di accedere alle cure, quelle che sono necessarie una volta che contrai un certo tipo di malattia, allora lì andrai a curarti in determinate strutture. Invece il resto della popolazione, come stiamo vedendo anche con il vaccino Covid, se c'è un depotenziamento gigante della sanità in generale, si investe tutto sulla questione di questo tipo di medicina preventiva, accade che se poi la malattia viene presa lo stesso, poi non ha nessuna possibilità di andare a curarsi. Ecco perché all'inizio parlavo un po' di un'infrastruttura medica, cioè nel senso che propone delle cose preventive che però non è detto che funzionino, e quello che rimane, il precipitato nella vita di tutti, è che in realtà poi chi si ammalerà potrà magari andare a curarsi se ha il portafoglio pieno, invece tutti gli altri magari saranno lasciati a casa in vigile attesa o attraverso quello che si diceva prima, una telechiamata, o attraverso dei circuiti che non hanno niente a che fare con un rapporto diretto con qualcuno, con un medico.
Ma io credo
che è necessario.
Che questo stia già accadendo adesso, eh. Io credo che sia sotto gli occhi di chiunque abbia bisogno di fare un esame o di una visita in questo momento, per quanto sia difficile accedere ai servizi. Credo che questa cosa sia già molto evidente anche adesso,
sì.
Perché è molto legata al portafoglio. Nel senso che se vai privatamente la visita te la fai, ma non lo si diceva anche qualche anno fa, ma adesso questa cosa nell'ultimo corso dell'ultimo anno è diventata, cioè, veramente
è diventata palese, sì, è diventata purtroppo palese, e ci dovremmo fare i conti, come ben descrivi tu, in maniera sempre più pressante, la descrizione che hai fatto di queste tecnologie a venire e di questa idea della sanità a venire ci pone davanti un grosso problema effettivamente da considerare seriamente. Adesso al di là delle polarizzazioni riguardo al Green Pass, che stanno tenendo banco e sono giuste rispetto a questa ennesima implementazione di un dispositivo, ma dobbiamo pensare a che cosa c'è dietro, a cosa c'è dietro in termini di ristrutturazione
dal punto di vista sanitario. Però io questa cosa, ecco, voglio dire, il Green Pass non è una misura sanitaria, questo è evidente.
Certo.
Dovrebbe fare altro, cioè, i principi di precauzione non ci sono, da nessun punto di vista non ci sono stati prima perché non c'erano i presidi. Voglio dire, la precauzione vorrebbe dire mettere tamponi salivari rapidi disponibili a tutti, che le persone si fanno giorno dopo giorno, se tu vuoi veramente monitorare come sta andando questa cosa, non ha niente a che vedere e se lo fanno tutti, chi si è vaccinato e chi no, perché per tutta una serie di motivi, insomma, questa roba qua va detta, perché sennò, cioè, io credo che bisognerebbe riflettere tanto sul discorso della medicina e della sanità, perché credo che sia veramente l'ambito attraverso cui c'è un discorso di libertà individuale, ma c'è un discorso proprio anche sociale, di controllo sociale, di una nuova formattazione della società, secondo me, attraverso proprio delle emergenze sanitarie. e sì. questa è la prima. Quindi credo che su questa cosa, secondo me la medicina è stata svuotata di ogni valenza politica, mentre è un ambito politico, fortemente politico, ed è per questo che secondo me quello che sta succedendo, dovremmo guardarlo adesso, perché vista l'accelerazione anche un po' che c'è in atto un po' in tutti i campi, credo che farlo fra 2 anni sia veramente troppo tardi.
Sì, io ho questa sensazione. È da guardare assolutamente ora. Io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata importantissima ai microfoni di Radio Blackout. Ricordo che il tuo testo si trova su Il Rovescio, si chiama PNRR, Piano Nazionale di Radiazione di Ogni Resistenza Umana. Consiglio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di reggerla. Ti ringrazio e ti saluto. Alla prossima.
Ciao.